Ciao, niente, siamo qui come persone che attraversano la campeggia trans, che è un'esperienza che ormai è giunta al terzo anno circa, sì. Niente, è un momento di aggregazione tra persone trans, aggregazione, organizzazione e confronto un sacco di motivi, in realtà un sacco di esigenze, a partire da quello di far rete a quello di organizzarsi. E, è un incontro che si tiene ogni 6 mesi e niente, è molto in evoluzione, non è un percorso fortemente definito, continuano ad aggiungersi persone, continua anche a cambiare forma e questo. E,
solo forse due tecniche, dove è stato e quando è stata?
Un po' in giro, okay. In vari spazi, è un momento non misto, aperto a persone trans non binarie e in questionamento, questo per l'esigenza di comunque avere degli spazi di confronto più dove quantomeno si sa di starsi forse capendo un po' di più proprio nelle esperienze, nei vissuti, nonostante ovviamente stiamo parlando di vissuti molto variegati in assoluto. Questo sempre bene ricordarlo, anche proprio il fatto di non appiattire tutto su tipo un'unica esperienza, un unico vissuto, un'unica narrazione stereotipata mainstream giornalistica. E, questo si è tenuta in vari posti, la prossima volta sarà a fine luglio in Romagna. E, chi ha interesse, volendo, così lanciamo anche un appello, può scrivere una mail a campeggiotrans@riseup.net, niente, chiedendo info più specifiche. E questo possibilmente entro la prima metà di giugno, così riusciamo a organizzarci per bene. Comunque, niente, potremmo magari iniziare leggendo un comunicato che tra l'altro è in aggiornamento, non è una versione definitiva, visto che purtroppo la situazione è in aggiornamento, il quadro sembra starsi aggravando, il quadro politico e sanitario, e quindi questo documento ogni tanto viene aggiornato con l'evolvere della situazione, ed è un testo scritto principalmente ad uso interno del... dei giri di compagne, per raccontare cosa succede, descrivere un po' la situazione, chiedere manforte, chiedere un'alleanza sulle tematiche che ci riguardano, le rivendicazioni che portiamo avanti in quanto organizzazione di persone trans dal basso, autogestita, eccetera, eccetera.
E questo comunicato è nato dal nostro lavoro di monitoraggio, iniziato dai primi di questi attacchi istituzionali a dicembre 2023 e che sono proseguiti comunque come parte di un'ondata internazionale di repressione delle identità e dei corpi trans, e che in Italia sta prendendo piede molto fortemente. Compagne, vi scriviamo come rete separata Campeggio Trans per chiedere solidarietà sui fatti che hanno coinvolto il reparto incaricato dei percorsi di affermazione di genere dell'ospedale Careggi di Firenze e più ampiamente in riferimento agli attacchi che i percorsi di affermazione di genere stanno subendo in questo periodo storico in Europa e in Italia. Scriviamo questo testo anche con l'intento di fare chiarezza sui punti problematici e cercare di rispondere ai nodi sollevati, così da condividere saperi e pratiche trans con percorsi che sentiamo affini. A dicembre 2023, Gasparri, senatore di Forza Italia, ha depositato un'interrogazione parlamentare che attaccava la struttura medico-ospedaliera del Careggi di Firenze, una delle poche realtà in Italia che prende in carico persone trans giovani e adolescenti. L'interrogazione, a cui hanno fatto seguito una violenta petizione della rete antiabortista e antiscelta denominata Pro Vita e diversi interventi pubblici da parte di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, aveva al centro le terapie ormonali e una presunta assenza di servizi psicologici e psichiatrici a supporto delle persone giovani e delle loro famiglie. A seguire è stata effettuata un'ispezione al Careggi, i cui esiti ufficiali confermano una volontà politica di attacco ai servizi e una virata verso una sempre maggiore patologizzazione delle persone trans. La retorica di protezione dell'infanzia non è nuova per le destre e le ultradestre, con un linguaggio paternalista, patologizzante e infantilizzante. Il Careggi è probabilmente al centro dell'attacco. Temiamo come primo tassello di un disegno più ampio, perché forse il centro con un approccio più solidale e meno patologizzante ai percorsi di affermazione di genere. Questo si iscrive in un quadro più vasto, che vede lo smantellamento dei servizi pubblici rispetto al diritto alla salute delle persone trans da parte delle ultradestre conservatrici in stretta alleanza con le TERF. Così è già avvenuto in UK, a cui stanno facendo seguito altri paesi. Per chiarire le questioni in gioco, innanzitutto non vengono somministrati ormoni alle persone trans giovani o adolescenti, ma nei casi in cui si ritiene necessario e su richiesta della stessa persona coinvolta, con un supporto psicologico e psichiatrico, vengono forniti i cosiddetti sospensori della pubertà. L'obiettivo dei farmaci sospensori non è una transizione precoce e irreversibile, né ovviamente la castrazione chimica, eterno incubo ricorrente della narrazione patriarcale, o un tentativo di influenzare le scelte delle giovani persone trans o delle famiglie, ma, invece, dar loro tempo per poter effettuare scelte più mature e ponderate in seguito, tra cui anche quella di non effettuare alcuna terapia ormonale. La somministrazione dei sospensori in adolescenza può consentire alle persone giovani di genere non conforme di evitare lo sviluppo di disturbi dell'ansia, depressione, stress, difficoltà psicologiche e pensieri suicidari. Immaginate le conseguenze di un attacco che mira alla chiusura dell'unico servizio in Italia che prende effettivamente in carico queste persone. Dell'eventuale somministrazione dei sospensori della pubertà, il genitore o tutore sono sempre informati, tramite consenso informato secondo le normative attuali inerenti ai soggetti minorenni. Questi farmaci sono prescritti come da determina AIFA del 25 febbraio 2019, dopo parere favorevole del Comitato Nazionale di Bioetica in data 13 luglio 2018, solo dopo attenta valutazione professionale, con il contributo di un'equipe multidisciplinare e specialistica, composta da neuropsichiatri dell'infanzia e dell'adolescenza, psicologi dell'età evolutiva, bioeticisti ed endocrinologi. Gli effetti dei sospensori della pubertà si interrompono quando si smette di assumerli e lo sviluppo puberale riprende organicamente. I sospensori della pubertà sono considerati sicuri dalla comunità scientifica internazionale o comunque non più sperimentali di tanti altri farmaci. Il calcolo dei costi-benefici, infatti, risulta favorevole per persone in età puberale e prepuberale affette da patologie mediche altre. Il farmaco di cui si parla tanto, la triptorelina, è impiegato per modulare la produzione di ormoni sessuali endogeni, quelli prodotti dal corpo, in modo reversibile, sia nelle persone in pubertà che in quelle postpuberali. Appartiene ad una classe di farmaci chiamata GnRH. Si tratta di farmaci off-label, cioè di farmaci pensati inizialmente per essere utilizzati per altri scopi, come tanti altri usati nelle terapie ormonali per le persone trans. Si tratta di una condizione molto comune in una medicina che non è neutrale e non investe allo stesso modo in tutti i campi di ricerca e sviluppo. Confrontata con gli altri farmaci impiegati per la gestione degli ormoni sessuali endogeni, la triptorelina presenta un buon profilo di sicurezza. Purtroppo ad impiegarla sono pochissimi ambulatori e solo in casi eccezionali, con la conseguenza che molte persone trans si trovano esposte a una più vasta gamma di potenziali effetti collaterali, quando ad essa vengono preferiti, come è quasi sempre il caso nella popolazione trans adulta, gli altri farmaci impiegati per la gestione del testosterone endogeno. Il discorso si inserisce in un quadro più ampio di attacchi alla salute trans anche rispetto a un altro farmaco per la terapia sostitutiva ormonale, il Sandrena, declassificato recentemente con delibera AIFA da classe A a classe C e di fatto più che raddoppiato il suo costo per chi, per qualsiasi motivo, non è seguito dagli ambulatori endocrinologici pubblici. Dal momento che Sandrena è uno dei farmaci estrogenici di più ampio uso nell'ambito dei percorsi ormonali di affermazione di genere delle persone transfemme, ci risulta difficile non leggerla come l'ennesima aggressione contro i già pochi diritti delle persone trans. In questo quadro rientra la polemica mediatica scatenatasi attorno al caso di Marco, il ragazzo trans rimasto incinto di cui hanno parlato i giornali a gennaio 2024. Marco ha scoperto della gravidanza durante gli esami di controllo per l'isterectomia. Il dibattito che ne è seguito è stato violento e sopprimente dei diritti riproduttivi delle persone trans. Nonostante non ci siano ricerche mediche in tal senso, le persone trans possono riprodursi. Mentre per le donne cis la gravidanza viene di fatto obbligata, ostacolando pratiche abortive, per le persone trans l'interruzione della gravidanza viene data per scontata come unica opzione. Del resto, fino al 2015, in Italia la sterilizzazione era necessaria per accedere alla rettifica dei documenti anagrafici. Un altro segnale molto allarmante arriva dall'apertura, all'interno dell'ospedale privato Gemelli di Roma, di un ambulatorio multidisciplinare per la disforia di genere, operativo dal 14 marzo, e indirizzato principalmente alle persone minorenni che si stanno interrogando assieme alle loro famiglie. L'ambulatorio si occupa di supporto psicologico e psichiatrico, ma tutti gli elementi a nostra disposizione fanno ipotizzare di trattarsi di vere e proprie terapie riparative per il ritorno all'auspicata normalità dei ruoli di genere. Gli esperti in questione sono infatti tutti professori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, molti dei quali si sono già distinti pubblicamente per le loro dichiarazioni reazionarie. Tra questi, Maria Luisa Di Pietro, incaricata di bioetica e famiglia nel Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per gli studi su matrimonio e famiglia, che nel 2017, in un incontro sulla teoria di genere nella parrocchia San Tommaso Moro, affermava che è impossibile pensare di poter essere staccati dal proprio corpo. Eppure si fanno passare idee che mirano ad appiattire il pensiero e spegnere le coscienze. E Federico Tognoni, che sostiene l'esistenza di differenze di genere identificabili tra menti maschili e femminili. Nella presentazione dell'ambulatorio sul sito Gemelli, la disforia di genere viene paragonata ai disturbi dell'apprendimento e al fenomeno degli hikikomori, ricondotta a una conseguenza della pervasività di internet nella nostra era, con una prospettiva decisamente patologizzante. Quest'epoca storica vede le persone trans in Italia e nel mondo subire attacchi pervasivi e quotidiani, alimentati da una presenza sempre più frequente delle destre al governo, che trovano su questi temi alleanze con le forze cattoliche, ultraconservatrici e una parte del femminismo radicale nella sua corrente TERF, Trans Exclusionary Radical Feminism. Tutto questo si riversa su un piano mediatico di disinformazione e divulgazione transfobica. Il terfismo, che si propone come ideologia femminista contrapposta a transfemminismo e teorie queer, è essenzialmente una negazione del genere in quanto realtà separata dal sesso. Per le TERF, il binarismo è insito nella biologia, i ruoli di genere sono una realtà che emana dai cromosomi con cui nasciamo, e chiunque cerchi di porsi oltre e contro questo rigido schema essenzialista viene accusato di essere un pericolo sociale, particolarmente nei confronti di donne e bambine. Non è difficile capire quale terreno comune le TERF trovino con la destra reazionaria patriarcale. In queste ultime settimane stiamo assistendo a un susseguirsi di atti depositati alla Camera che attaccano il modello affermativo di genere italiano, che già viene applicato a discrezione, non soltanto da parte di partiti come Fratelli d'Italia o Forza Italia, ma anche da Europa Verdi e dal Partito Democratico. Il rischio concreto è che si retroceda ulteriormente su alcuni diritti minimi già acquisiti con un ritorno alla violenza coercitiva sulle persone trans. Sterilizzazione forzata, impossibilità di procurarsi farmaci salvavita, difficoltà estreme di accesso al diritto alla salute e riproduttiva. È del 13 marzo scorso il decreto ministeriale per la costituzione di un maxi tavolo da parte dei ministeri della salute e famiglia Schillaci e Roccella di approfondimento in materia di trattamento della disforia di genere. In questo tavolo non è presente nessuna associazione o realtà dal basso, composte da quelle persone le quali vite dipendono dalle decisioni in quel tavolo prese. Sono invece presenti 8 funzionari del governo, tra cui spiccano i nomi di Assunta Morresi, fedelissima di Roccella e nota per le crociate antiabortiste dalle due portate avanti. Tra i nomi invece dei tecnici, quello di Sarantis Tanopoulos, presidente della Società Psicoanalitica Italiana, SPI, che a inizio 2023 aveva mandato al ministro Schillaci una lettera dove esprimeva preoccupazione per la somministrazione di bloccanti della pubertà. Lettera alla quale persino l'Osservatorio Nazionale Identità di Genere, ONIG, noto per l'approccio patologizzante ai percorsi di affermazione di genere, aveva risposto con un CS firmato da 12 tra associazioni e società del settore, dove difendeva l'uso della triptorelina nei pazienti con incongruenza di genere. La denominazione di questo tavolo ci fa temere che l'attacco sia rivolto non più solo alla triptorelina, ma più in generale alla stesura di linee guida per regolare tutti i percorsi di affermazione di genere. Anche questa volta, persino l'ONIG, con un CS del 18 maggio 2024, ha denunciato di non essere stato coinvolto, che non si capisce quali siano stati i criteri di scelta dei membri, in quanto non hanno expertise sulla materia ed esperienza clinica, e che non sono state rispettate le key recommendations incluse nel issue paper pubblicato dalla commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa. Nel frattempo, l'AIFA si riunisce il 23 maggio per un primo tavolo con lo scopo di rivalutare la determina del 2019 sulla triptorellina sopracitata. Per questo chiediamo alle persone singole e alle realtà collettive transfemministe e queer che identifichiamo come alleate di aiutarci a creare assieme una rete militante solidale attraverso diverse azioni possibili, tra cui la condivisione del materiale informativo, la presa di parola a livello assembleare e pubblico, durante cortei e momenti di piazza, così come in qualsiasi spazio di agibilità si reputi idoneo su quello che sta succedendo. La comunicazione in strada, attraverso attacchinaggi, stencil e qualsiasi altra forma si reputi affine alle proprie pratiche. La partecipazione attiva a momenti di mobilitazione su questioni trans che verranno lanciati nei prossimi tempi. In quanto individui e realtà collettiva trans, siamo disponibili a partecipare alle vostre assemblee per discutere di questi temi in maniera più approfondita, laddove ne sentiate la necessità. Siamo presenti e attivi in varie città.
Grazie, grazie mille di questo bellissimo comunicato e appunto vi lascerei la parola per dire qualsiasi altra cosa riguardi questa presa di posizione e i prossimi passi che compirete.
Intanto ripetiamo l'indirizzo email in caso qualcuno volesse questo materiale digitale o comunque mettersi in contatto per qualsiasi motivo, ed è campeggiotrans@riseup.net.
Lo scriveremo anche nel podcast che pubblicheremo.
E niente, per dare un quadro, insomma, anche in chiave un po' più discorsiva, niente, sta succedendo, vabbè, chiaramente un attacco alla salute trans su più fronti. Ricordiamo che comunque già quello che, cioè, ciò che è disponibile è subottimale, decisamente subottimale. Spesso si tratta proprio di salute appena giusta e a volte neanche quello, nella misura in cui è molto difficile accedere a insomma, questo aspetto della salute, specificatamente per chi è trans, banalmente a livello territoriale, a livello di possibilità proprio di trattamenti farmacologici, a livello di reperibilità dei farmaci. Ricordiamo che ad esempio da sono 3 settimane ormai nel Lazio le farmacie territoriali sono sguarnite di farmaci, non hanno nessun farmaco per il trattamento delle persone trans perché la regione non ha sbloccato i fondi. Finché non si sbloccano i fondi, i farmaci non arrivano né a quelle né alle farmacie commerciali. Le farmacie commerciali ovviamente hanno uno stock, quindi possono vendere quello e quindi sono ancora reperibili di fatto, però è un problema che sta riguardando la regione e non si sa quando si sbloccherà la questione. Viene posta ovviamente come questione di natura prettamente amministrativa burocratica, ma nel frattempo c'è gente che sta di fatto affrontando per l'ennesima volta una pubertà, tipo ovviamente sono terapie che non possono essere interrotte troppo alla leggera, non succede niente di grave il più delle volte a livello strettamente fisiologico, però gli effetti psicologici sono molto impattanti, gli effetti sociali sono molto impattanti. Tendenzialmente è abbastanza spaventoso proprio quello che succede e stupisce un po' questa, ad esempio, cioè tutta questa politica portata avanti sui sospensori della pubertà, il fatto che fondamentalmente la politica si ponga, cioè il governo in questo caso, ma questa cosa arriva da destra tanto quanto da sinistra, nel senso non è... non vorrei renderla appannaggio della destra questa cosa, non lo è, si ponga in quest'ottica di tutela delle persone per far sì che le persone non affrontino, la legge in generale si pone nei confronti delle persone trans con un approccio iper conservativo, per accertarsi che le persone non facciano scelte avventate, per tutelare le persone da un eventuale possibile body horror che possano viversi in caso facciano delle scelte non appropriate. Dall'altra parte, sempre da un punto di vista politico, burocratico, amministrativo, non c'è assolutamente un'attenzione nel far sì che invece ci sia un accesso facile e si possano proseguire delle terapie che comunque purtroppo dipendono di fatto dal Ministero della Salute. Sarebbe bello non lo facessero, ma al momento quest'è, e quindi è un discorso che fondamentalmente vale soltanto in una direzione, vale in un'ottica estremamente cisnormativa, per cui fondamentalmente la norma è un corpo cis, la norma è un'esperienza cis Tutto ciò che deve da là è da controllare, tutto ciò che invece ritorna verso là, tutto sommato è anche accettabile, ci si può dormire sopra, si può chiudere un occhio. Per fare una menzione così di un quadro un po' più allargato, è successo recentemente che nel Regno Unito abbiano sospeso la somministrazione di sospensori della pubertà a persone minori di 16 anni. Ricordiamo, sono farmaci con gli effetti reversibili. È chiaro che vengono usati off-label, questa cosa viene strumentalizzata, nel senso che questi farmaci vengono prodotti per altre persone, non esistono farmaci prodotti per persone trans, proprio non ce ne sono, non vengono prodotti, non viene fatta ricerca, non è qualcosa che esiste. Si utilizzano farmaci studiati su altre persone, studiati su persone che hanno produzioni non sufficienti di ormoni sessuali, persone cis, quindi persone in menopausa o persone con carenze androgeniche. Così come invece nel caso dei sospensori della pubertà, sono farmaci principalmente utilizzati o quantomeno, cioè, prodotti con l'intento di poter modulare fondamentalmente l'entrata in pubertà delle persone che affrontano una pubertà precoce. Queste persone non sono state fortunatamente bersagliate, nel senso, chi affronta una pubertà precoce non è mai stato oggetto di discussione, né in UK, dove effettivamente già esiste una legge, dove ci sono paesi che stanno guardando a quello che è successo in UK recentemente per poter proporre anche loro delle leggi localmente per impedire l'accesso ai sospensori della pubertà nelle persone trans. Quindi c'è questa doppia verità portata avanti, dove da una parte sono farmaci che non hanno problemi, non comportano problemi seri sullo sviluppo della persona. Ovviamente vengono tirate fuori queste cose un po', questi spettri, no? Di non sappiamo che cosa fanno perché non sono stati studiati su quella popolazione, grazie al cazzo, cioè, nel senso, non c'è ricerca. Quindi ecco, sta succedendo questa cosa, e fondamentalmente l'intento di insomma, delle interrogazioni parlamentari che ci sono state recentemente, insomma, queste ultime mosse di Gasparri si muove un po' su questa falsa riga, nel senso, sono farmaci che non si capisce per quale motivo nel momento in cui una persona è trans potrebbero essere più problematici, fisiologicamente parlando. È un assurdo, insomma, sotto tanti punti di vista. Ovviamente non viene mai preso in considerazione il fatto che comunque le persone trans mediamente si muovono in un ambiente patogeno, si muovono in un ambiente che contribuisce a del disagio mentale, del disagio fisico, in quanto un ambiente disnormativo, fondamentalmente. Il fatto di dover essere scrutinati per dover dimostrare di essere sufficientemente trans, nel modo in cui se lo aspetta il medico che ti sta scrutinando, in base a criteri un po' così tirati fuori dal cilindro, insomma, è un contesto sicuramente già stressante di suo, e appunto vedere queste queste decisioni prese su fondamentalmente sulla base di preconcetti, sulla base di chiari intenti politici, anche se pur non manifesti, ma ovviamente cioè non è la molecola ad essere incriminata, è la molecola nel momento in cui viene usata su specifiche persone per motivi che non sono chiari, se non il fatto che sono le persone che sono, ecco.
Grazie mille, volete aggiungere qualcosa?
Io vorrei aggiungere un riferimento anche appunto al quadro internazionale, perché comunque questo tipo di movimenti a livello legale si inseriscono in un contesto veramente preoccupante, sia all'interno dell'Occidente che fuori, e ovviamente c'è, cioè, tipo questa mossa da parte del Regno Unito di aprire le porte sostanzialmente appunto al discorso pubblico TERF, e anche all'interno di certi ambiti della sinistra, perché ovviamente tutto questo genere di mosse viene anche giustificato appunto come la difesa delle donne e dei bambini, no, dal discorso di transizione di genere, o anche proprio di difesa dei corpi delle donne cis da parte della violenza che le persone trans femminili, in particolare le donne trans, agirebbero appropriandosi dei loro spazi, no? E vorrei ricordare che in Perù recentemente l'essere persone trans è stato reso una patologia psichiatrica a livello statale, e questo come dire, insieme a appunto quello che è successo in Turchia l'anno scorso, ovvero la totale messa al bando di qualunque movimento e associazione LGBT e la carcerazione in Cina di svariate attiviste trans e le quali si trovavano anche al di fuori del territorio cinese nel momento del loro arresto o che stavano cercando rifugio politico altrove, e come questi discorsi ovviamente prendono spazio diversamente in Occidente, dove questo tipo di repressione non è apertamente possibile, fa sì che si riversino direttamente sui corpi delle persone trans in un ambito medico e proprio anatomico in un certo qual modo, no? Appunto, ricordiamo bene come fino a pochi anni fa fosse necessario fare determinati interventi sul proprio corpo anche soltanto per poter accedere a una rettifica anagrafica, e questa tendenza proprio a voler normare i corpi trans prima di tutto per ridurli il più possibile, quindi rendere l'accesso a terapia di transizione ad esempio, ma anche proprio a discorsi diciamo critici sul binarismo di genere ad esempio all'interno delle scuole, no? Pensiamo a come Pro Vita e Famiglia si muova molto da questo punto di vista, e che cercano appunto di far sì che le persone trans siano il meno possibile, e poi all'interno degli stessi percorsi di salute trans ovviamente questo binarismo incalzante, dove questa ricerca della stabilità dell'identità all'interno di una femminilità o di una mascolinità assolutamente stereotipica, entro cui i termini, cioè, non si ritrovano assolutamente, neanche il discorso pubblico comunque si arriva a riferire in questi termini a uomini e donne cis, però questi termini sono gli stessi che vengono applicati alle persone trans nel momento in cui gli viene chiesto se si sentono uomini o si sentono donne per poter approcciarsi a una transizione. E sostanzialmente il 28 sera, a proposito di violenza iatrica, una persona trans maschile di 22 anni si è tolta la vita all'interno dell'ospedale Predabissi di Milano dopo aver subito violenza sessuale da un altro paziente. Questa persona si trovava in ricovero ospedaliero e dopo la violenza ha denunciato il fatto al personale medico ed è stato trasferito all'interno di un altro ospedale, l'ospedale Mangiagalli, dove sono state refertate le lesioni per violenza subite compatibili con appunto violenza sessuale, e per poi essere riportato dall'ospedale Predabissi, dove appunto si è tolto la vita buttandosi dal quarto piano. E questo tipo di violenza medica e del non riconoscimento della violenza sessuale sui corpi trans, che è tipica all'interno dell'esperienza dell'oppressione trans, dove appunto dobbiamo lottare costantemente per il riconoscimento della violenza sessuale sui nostri corpi, alla quale viene dato un peso sempre diverso rispetto a quella che viene data ai corpi cis femminilizzati, e la quale sappiamo essere già estremamente problematica di per sé, ma subendo questo anche secondo tipo di invisibilizzazione è uno strumento di morte nei nostri confronti. E questa morte poi direi si è ripetuta nuovamente quando i giornali hanno parlato di questa notizia e parlandone come la morte di una donna, no? E anche questo è assolutamente tipico, non ci stupisce, e che sia sulle lapidi, che sia sui giornali, è veramente difficile che l'identità di una persona trans venga riconosciuta anche nella morte, e appunto dopo i soventi casi di transicidio, siano essi tramite suicidio oppure no, e ci è successo spessissimo negli anni di leggere appunto titoli di giornali dove l'esperienza trans di una persona sembrava non fare assolutamente parte della loro vita, tantomeno della loro morte.